postavila.
Buonasera.
Benvenuto.
Sì, attaccato. Allora iniziamo questo percorso che ci porta a cercare di comprendere che cosa intendeva Lacan quando diceva che legge e desiderio sono la stessa cosa. Per mettervi al corrente ho fatto distribuire un foglio, no? In cui c'è la traduzione un po' libera da una copia non in commercio, che però è secondo me più fedele, non solo secondo me, più fedele di quella che è in commercio, per alcuni punti. Perché voi sapete che i seminari di Lacan erano orali, che il genero di Lacan, Alain Miller, è l'esecutore testamentario, è stato incaricato da Lacan di metterli per iscritto, di établir, come si dice in francese. Da questi seminari établi da Miller viene fatta pedissequamente la traduzione italiana, ivi compresi anche alcuni errori che si trovano nell'edizione francese. Le copie pirate, che circolano solo in internet, invece questi errori non li riportano, stanno attenti a non riportare questi errori. Perciò ho fatto una traduzione dalla copia pirata. Dirò anche i due punti fondamentali in cui la copia pirata si discosta dalla pagina 88 dell'edizione italiana del seminario Decima L'Angoscia, dove c'è appunto questa affermazione di Lacan. Legge e desiderio, la stessa cosa. E Lacan stesso, quando la dice, si domanda, forse vi stupite di questo che sto dicendo, perché nei nostri schemi mentali legge e desiderio sono in opposizione, no? Anzi, il desiderio sorge proprio sul proibito. Proprio perché una cosa viene proibita che c'è il desiderio di farla. Invece no, legge e desiderio sono la stessa cosa. Ovviamente c'è un qualche cosa da sviscerare su questa affermazione, ed è quello che cercheremo di fare. Vedete che c'è un dipinto di De Chirico. De Chirico ci accompagnerà un pochino, non è una conferenza su De Chirico, però ci accompagnerà un pochino. Vedremo alcuni dipinti e ci saranno alcuni dipinti appunto che ci aiuteranno ad illuminare qualche punto. Questo l'ho scelto intanto perché c'è la parola musa. De Chirico era un classicista, ma non un classicista che andava a ripescare la bontà e la bellezza e l'armonia del classico. Però a me piace perché, per chi ha, e molti di voi l'avranno, reminiscenze classiche, sanno che gli antichi poeti, gli antichi scrittori classici si rivolgevano alle muse per avere ispirazione. E quindi, diciamo, è un buon inizio secondo me. Però sono muse inquietanti. Non hanno gli occhi queste muse, sono i manichini. In De Chirico c'è questo spirito, dunque il fatto che non abbiano occhi, che è inquietante, lo riconduce al fatto che nell'antica Grecia il non avere occhi significa sapienza. Vedi Tiresia, che poi vedremo nel mito di Edipo. Tiresia era cieco, ma proprio perché era cieco indovina. Perché la luce degli occhi illumina fino a un certo punto. Oltre non va, e se va oltre, svia l'uomo dalla ricerca della verità. E poi c'è questa classicità nel De Chirico e questo anche contrasto tra quello che è il palazzo di Ferrara, il castello di Ferrara e le ciminiere di una fabbrica. Contrasto, ecco, tra anche qui un motivo classico e un motivo invece moderno. Andiamo avanti. E qui c'è un altro quadro di De Chirico, Nostalgia dell'infinito, che anche questo mi ha attratto per il titolo, Nostalgia dell'infinito. Andiamo avanti. Questo è un quadro del 12, inaugura la serie delle torri. Al centro campeggia un enorme edificio che mi dicono che dovrebbe essere stato preso dalla mole antonelliana di Torino. c'è la complessità del terreno che porta a slanciare già questa torre, e tutto porta insomma verso il cielo la costruzione. E ci sono questi due personaggi e le loro ombre pomeridiane. L'ombra è un punto importante in Kierko, perché intanto è quella che ci accompagna sempre, quando c'è il sole, però insomma, l'ombra ci accompagna sempre, e ci accompagna sempre come la morte. E in De Chirico dovrei, i due elementi che a me mi hanno colpito di più sono la metafisica di De Chirico e appunto l'enigma. Queste sono le due parole che più mi colpiscono nella ricerca di De Chirico. La metafisica come l'aldilà della fisica, non come la metafisica come siamo abituati a conoscere per i secoli in cui ha dominato nella cultura occidentale, ma la metafisica come sorta originariamente come nome. Chi ha messo a posto le opere di Aristotele ha chiamato metafisica il libro che veniva dopo la fisica. E quindi è un metà per dire dopo, al di là della physis, della fisica, metafisica. E per De Chirico è così. Non è la metafisica come discorso sull'essere, che poi è sempre solo un discorso sull'ente. La metafisica in De Chirico è l'aldilà delle cose. Infatti, De Chirico cerca appunto nei suoi quadri le statue, le torri, il silenzio, gli orologi fermi, di prospettare quadri in cui c'è sempre un tentativo di andare al di là delle cose del quotidiano. Ed è questo che mi interessava mettere in luce. Andiamo avanti. Questa è una frase di De Chirico, la parola enigma appunto è una parola fondamentale in De Chirico ed è fondamentale questa parola anche in questa mia conferenza. Ci sono molti più enigmi nell'ombra di un uomo che cammina sotto il sole che in tutte le religioni passate, presenti e future. Scrive De Chirico in un passo di manoscritti a Parigi. E allora cercheremo che cosa significa questa parola nella psicoanalisi. Andiamo avanti. Mettiamo a tema insomma queste tre parole: nostalgia, infinito, desiderio. Il termine nostalgia ha a che fare con il desiderio. Perché? In tedesco, andiamo avanti, è reso con senso, che è usato spesso da Freud, questo termine, che letteralmente significa nostalgia, ma in Freud significa desiderio. In tanti casi, in effetti, la nostalgia ha a che fare con il desiderio perché è il rimpianto, in qualche modo, di qualche cosa che si è perduto. E il desiderio è questo, è in qualche modo anche un rimpianto per ciò che si è perduto. O l'altro termine che impiega poi per desiderio è Bush, che per chi era presente alla conferenza di Recalcati lo ha citato, no? Bush, desiderio, nel senso proprio del voglia il cielo che, il senso letterale di Bush. Anche il termine infinito viene a desiderio. Perché per noi, nei nostri schemi mentali, la parola infinito è una negativizzazione del finito. E quindi è un andare al di là del finito. Anche il desiderio, nel suo significato psicoanalitico, punta sempre ad un al di là rispetto alle cose in realtà. Sempre a qualcosa d'altro. Qui c'è un quadro alato di Esker, Nastro di Medius, che dà un'idea di infinito. Non solo perché è un otto rovesciato, un otto orizzontale che è il simbolo in matematica dell'infinito, ma anche perché c'è tutta una particolarità, questo nastro di Medius, su cui non mi soffermo perché ci porterebbe un po' troppo lontano. Però, dice Lacan, sempre nel seminario decimo, un po' più avanti, del pagina 88 che è citata lì, che le formichine che girano sempre sul nastro di Möbius pensando di andare dritto e rovescio in realtà vanno sempre avete presente il nastro di Möbius com'è? Lo si può costruire, no? Attraverso un filo di carta si rovesciano i due lati e in maniera tale che andando, cioè facendo una riga rossa non c'è soluzione di continuità. Ora il fatto di poter avere questa prospettiva, che è la prospettiva umana, la cosa importante, l'unica cosa che dico sul nastro di Möbius, qual è? È che si può girare in questo modo perché manca qualcosa. È ciò che manca che fa sì che la realtà sussista. Questo è un punto importante per Lacan, è un punto importante non solo per Lacan, è un punto importante per la formalizzazione dei sistemi in matematica, Kurt Gödel, con i suoi teoremi di incompletezza. Però noi in questo momento ci interessa la psicanalisi, che dice appunto la realtà sussiste perché in essa manca qualcosa. Se questo qualche cosa non mancasse, la realtà non cesserebbe di esistere. Noi abbiamo una riprova di questo in filosofia, e nella filosofia hegeliana, perché nella fenomenologia dello spirito Hegel ritiene di avere colmato tutto il vuoto. Conoscerete, penso, tutti o quasi tutti, la famosa frase di Hegel che il razionale e il reale si sovrappongono. Reale e razionale si sovrappongono. Per la psicanalisi no. Per la psicanalisi il reale esubera rispetto al razionale. Il razionale non arriva a cogliere tutto il reale. La dimostrazione è che appunto con Hegel, Hegel riteneva che con lui finiva la filosofia, dopo di lui non ci sarebbe stata più storia della filosofia perché lui era il punto conclusivo. In realtà poi, come sappiamo, la filosofia ha continuato e non poteva che continuare in maniera anti-hegeliana, proprio per andare contro questo punto. Ma questo per dire che è in negativo, è a contrario la dimostrazione che la realtà non arriva a coprire tutto, che c'è qualche cosa che fuoriesce rispetto alla realtà. Ed è grazie a questo che la realtà sussiste. Lo riprenderemo a questo punto. Andiamo avanti. Proviamo dunque a gettare uno sguardo su questo al di là, per quel poco che ci è consentito. E cosa significa questo? Qualcuno di voi, spero molti, tutti, conosceranno l'ultima proposizione del Tractatus di Wittgenstein, che è molto semplice, molto: ciò di cui non si può dire, si deve tacere. Che è vera. È vera, perché se non si può dire, non la puoi dire. Qualsiasi cosa tu dica per dire ciò che non si può dire è fuorviante, no? In repsa, come definizione. Lacan su questa frase ci lavora abbastanza. Nel seminario 12, che ahimè è uno di quelli ancora non pubblicati neppure in francese, quindi neppure in italiano. Perché Lacan ci lavora abbastanza e un po' lo critica? Perché è vero che ciò che di cui non si può dire si deve tacere. Perché c'è l'ineffabile. Lacan sa benissimo che c'è dell'ineffabile. C'è qualche cosa che non si può dire. Io ricordo una conferenza a suo tempo di Marco Vannini, un grande conoscitore di Wittgenstein, che disse che lì è il punto mistico di Wittgenstein, perché è una mistica laica. Lacan non a caso è interessato alla mistica, non solo laica. Proprio perché c'è questo al di là indicibile che la psicanalisi interessa. Questo per dire che cosa? Lo dico, forse anticipo una diapositiva successiva, ma è lo stesso. In Lacan c'è stato uno sforzo continuo per anni di arrivare a far sì che la psicanalisi potesse essere una scienza esatta. Poi alla fine si è arreso. E verso la fine, verso gli anni 70, arriva a dire no. La psicanalisi non è una scienza, perlomeno non è una scienza esatta. Perché? Perché le scienze esatte si occupano degli enti, degli oggetti della realtà intesi come enti, mentre la psicanalisi non si interessa degli enti, si interessa di ciò che manca all'uomo, cioè del non ente. La parola niente è etimologicamente deriva da non ente. Il niente è il non ente. ed è di questo che si interessa la psicanalisi, di ciò che manca all'uomo, perciò del non ente. Ok, quindi chiaro che non si può questo al di là conoscerlo, però Lacan diceva in critica qui a Wittgenstein, all'uomo questo al di là interessa. Quindi d'accordo che non si può dire, però è su questo che la psicanalisi deve lavorare, perché all'uomo questo al di là interessa, interessa in massimo grado. Andiamo avanti. Nel foglio voi avete questo interrogare il Dio di Freud. Nella traduzione italiana pubblicata c'è solo il che vuoi, nella copia pirata c'è il che mi vuoi. Ora vedremo quanto è importante questo che mi vuoi. Perché è il che vuoi da parte dell'altro, come diceva Laura Rodrigo prima, è chiaro, il desiderio è sempre desiderio dell'altro, cioè il soggetto è sempre connesso con l'altro e con ciò che desidera l'altro. E quindi il che vuoi è la interrogazione del soggetto all'altro, che poi è duplice perché c'è anche la interrogazione dell'altro al soggetto. Ma un conto è il che vuoi tu da me. Quale oggetto vuoi da me? E un conto è il che mi vuoi. Quale oggetto io sono per il tuo desiderio? È tutta un'altra cosa. È molto più coinvolgente. E questa manca nella traduzione italiana, ma neanche, manca anche in quella francese. Questa c'è nella copia pirata e per me è un punto importante, negligentemente trascurato. Andiamo avanti. Qual è il rapporto del desiderio alla legge? Sempre nel testo vi trovate questo interrogativo. Qual è il rapporto del desiderio alla legge velato sotto il mito di Edipo? Cioè il mito di Edipo ci vela qual è il vero rapporto del desiderio alla legge. E quindi vanno rivisitati l'antico mito di Edipo per interrogarlo, questo mito di Edipo, per sapere qual è il rapporto del desiderio alla legge. E il mito moderno del padre dell'orda in Totem e Tabù di Freud. Questi due miti vedremo soprattutto. Ma ci sono altri miti di origine dell'uomo, quale ad esempio, qui c'è il quadro della creazione, di Michelangelo, la Cappella Sistina, è un altro mito di origine dell'uomo. E in questi miti, l'antico mito di Edipo, il mito moderno del padre dell'uomo, anche il mito di Genesi, è racchiusa sotto forma di enigma, ecco questa parola che ritorna, la verità del soggetto umano. La quale verità del soggetto umano è comprensibile solo in parte. E su questo punto c'è una critica di Lacan alle scienze, soprattutto alle scienze positivistiche, che tendono a sapere tutto, cioè a chiudersi nel cerchio del sapere assoluto. E dice in questo modo commettono un errore notevole, perché finiscono per azzerare la enigmaticità della verità, il suo carattere, dice Lacan, unheimlich, perturbante, enigmaticità della verità. La verità ha un carattere di perturbante perché ha a che fare col soggetto umano nella sua vita, nei suoi problemi, nelle catastrofi che gli possono accadere. E questo le scienze positivistiche non lo possono prevedere, non lo possono controllare. Le scienze positivistiche sono fondamentalmente hegeliane, dove il reale e il razionale si sovrappongono. E la psicanalisi invece ha tutt'altra visione. L'antico mito di Edipo. Ora vediamo questo antico mito di Edipo, ne ha già parlato Massimo Recalcati nella sua conferenza, quindi io qui vado un po' veloce. Questa è una bella dipinto di Ingres che si trova al Louvre di Parigi. A me piace molto questo dipinto perché fa quasi che sia Edipo lì a interrogare la Sfinge. Ma è così effettivamente. Lì è la Sfinge nel mito che interroga Edipo e Edipo all'enigma della Sfinge risponde, come sappiamo bene, positivamente. Tant'è che proprio grazie a questo diventa re di Tebe e sposa la regina rimasta vedova. La regina che non sapeva che era sua madre. Che cosa ci racchiude questo mito di Edipo? da qualche parte negli autori psicanalitici lacaniani soprattutto si legge: guardate che il desiderio dell'uomo è comunque l'incesto. L'uomo cerca la madre. E questo è vero nei rapporti, in tanti rapporti, non in tutti per fortuna, ma in tanti rapporti amorosi. Tanti rapporti amorosi, l'uomo cerca una donna che non è la madre, ma deve avere le caratteristiche della madre. Dopodiché la donna si sente un po' sminuita perché dice, insomma, tu sei mammone, no, io sono un'altra cosa rispetto a tua madre. Però, nel senso che l'uomo è portato per sua caratteristica ad avere come la madre come desiderio. Ora, qui bisogna stare attenti infatti al peso delle parole. Per provare a fare attenzione al peso delle parole andiamo all'altra immagine, che è la simpatica attualizzazione del piccolino che dice «Ehi, non toccare la mia donna!» Che effettivamente, per chi ha bambini piccoli lo sa, no? Che all'inizio, fin tanto che il padre non prende il potere nella famiglia, il bambino, maschio e femmina, amano la madre e quindi sono in competizione con il padre, perché vedono che il padre si tiene per sé la madre. Questo è un quadro che io vorrei leggere non solo per quanto riguarda appunto il piccolo Edipo, come detto, perché tutti i piccoli Edipi tendono appunto a tenere la madre per sé e quindi ad essere aggressivi nei confronti del padre. Però noi lo vedremo, io cercherò di portare una attualizzazione in maniera un po' più lata, un po' più estesa rispetto al piccolo Edipo, perché oggi nella nostra società di consumi noi abbiamo tanti piccoli Edipi. Vogliamo andare avanti? Quindi enigma della Sfinge, enigma della vita umana. Già, perché nel mito di Edipo, come noi sappiamo, Edipo sì, saggio, sapiente, indovina l'indovinello della Sfinge, ma ci scaglia con il proprio enigma, con l'enigma della propria vita. L'ha un po' detto, lo dico brevemente, la storia di Edipo, se no chi non la conoscesse non può seguirmi. La madre di Edipo aveva interrogato l'oracolo, e l'oracolo aveva detto guarda che questo bambino quando sarà grande ucciderà il padre per poter giacere con la madre. E allora lo porta sul monte, non mi viene in mente adesso il nome, ma non è importante, e lo dà ad un pastore per dire uccidilo. Il pastore ha pietà di questo bambino, non lo uccide, e quindi lo porta a Corinto, ai re di Corinto che erano senza figli. E allevano quindi questo piccolo bambino come loro figlio, ovviamente senza dirgli niente che non era loro figlio. A un certo punto, quando Edipo è un po' grandino, arriva uno in una festa e gli dice guarda che tu ucciderai tuo padre. Ed Edipo si spaventa di questo e prende su e se ne va via da Corinto per non avere il rischio di uccidere il re di Corinto che supponeva fosse suo padre. Peregrinando arriva vicino a Tebe, c'è l'incontro con la Sfinge, risolve l'indovinello e risolvendo l'indovinello diventa re, ma prima della Sfinge c'è l'incontro con questo vecchio che si chiama Laio, che era suo padre, in un problema di precedenza, nessuno dei due la vuole dare all'altro, prende e lo uccide. Quindi va in Tebe da trionfatore per avere risolto il novenello della Sfinge e come re sposa la vedova di Laio che era sua madre, ma lui non lo sa. Infatti il complesso di Edipo verrà dopo. Edipo, dice Lacan, a un certo punto aveva tutti i complessi che vogliamo, ma non quello di Edipo. Se non che, andando con sua madre, fa quattro figli, due maschi e due femmine, poi vedremo una di queste, che sono quindi sia figli sia fratelli, fratellastri. Questo è un grave delitto e quindi avviene una peste a Tebe. E deve sapere, chi è che ha causato questa peste? E lui cerca di indagare, di indagare, di indagare, e lì c'è l'indovino Tiresia cieco che dice: no, non andare oltre, non andare avanti con la tua conoscenza, perché tu non scopri esattamente che cosa significa essere uomini, perché poi l'enigma è questo. Invece lui va avanti, c'ha la cupido scendi di questo desiderio, questa pulsione di sapere, fin tanto che appunto non arriva a scoprire che è lui la causa della peste di Tebe, perché aveva già giunto con la madre. Ed è allora che si cava gli occhi, questo è molto importante nell'antica Grecia, noi forse l'abbiamo perso, il verbo oida, che significa conoscere, uno dei due verbi greci che significa conoscere, oida, viene dall'auristo del verbo edome, ho visto, che significa vedere, ho visto, quindi so. Quel sapere lì lo ha fuorviato, perciò si cava gli occhi, per dire: questa conoscenza non solo mi è servita a niente, ma mi ha portato alla sventura. Ora andiamo avanti per vedere la sventura di Edipo. E la si vede soprattutto in Edipo Colono, che è l'altra tragedia di Sofocle su Edipo. Proprio ora che non sono nulla, divento un uomo. Questo è il versetto 3,93 di Edipo Colono. Questo versetto è particolarmente importante, Lacan lo cita nel seminario 2. Il verbo greco è ora che sono annientato. Io sottolineo questa, non sono nulla, sono annientato, come Lacan lo ha sottolineato nel seminario secondo. Proprio ora che non sono niente, sono un uomo. Cioè, prima, quando ero saggio, quando ho indovinato l'enigma della Sfinge, quando ho sposato la regina di Tebe, quando tutti mi osannavano, allora non ero un uomo. Ora che sono nella sventura, ora che sono stato annientato, ora sono un uomo? Questo è l'interrogativo. Andiamo avanti. Ora il mito moderno di Totem e Tabù. Andiamo avanti. Il mito di Freud è questo. Il mito di Freud, che Freud mutua da Darwin, no? Il padre dell'ordine teneva per sé tutte le donne, in questo mito darwiniano che Freud prende in Totem e Tabù e analizza. È la figura, cioè, di un godimento illimitato, senz'altra legge che quella del suo capriccio. I bambini che nascevano da tutte le sue mogli, fin tanto che erano piccoli, vabbè, ma quando erano un po' grandicelli, fuori dal clan, perché non venissero la concupiscenza di prendere una donna e farsela, fuori dal clan. Se non che i figli diventati adolescenti, appunto, fuori dal clan, si coalizzano e dicono: no, non è mica giusto questo. E tornano nel clan, nell'accampamento, e uccidono il padre. Importantissimo, qui è il sentimento dell'ambivalenza, e ogni sentimento grande è ambivalente, cioè sia odio sia amore. L'odio è uccidere il padre e mangiare delle carni, nel pasto totemico. Una volta mangiate le carni, queste carni mangiate rimordono dentro, da cui il rimorso. E allora l'odio, esaurita la sua parte, lascia spazio all'amore. E i figli di questo padre, ormai morto, nel pasto totemico, decidono che d'ora in avanti nessuno avrebbe più potuto occupare il posto del padre morto, che quindi è un posto che resta vuoto. Questo è molto importante, perché il posto vuoto del padre morto è il posto dell'autorità, secondo la psicanalisi. Nessuno può prendere, occupare questo posto vita naturale durante per fare il proprio capriccio. Questo è nella struttura della società umana e nella struttura che secondo la psicanalisi deve governare la società umana. Se l'autorità resta vuoto, cioè chi la occupa soltanto per un tempo determinato e per una funzione determinata, ok, altrimenti è un usurpatore. E questo mi sembra molto importante anche per capire come vanno le nostre democrazie occidentali, il potere e quant'altro. Secondo Freud il padre dell'ordine doveva essere un fatto storicamente accaduto, secondo Lacan no. Questo va detto così, perché effettivamente è un mito astorico. Ma in quanto mito, dice Lacan, ci veicola una verità altrimenti non dicibile. Quale verità ci veicola allora questo mito? oltre al posto dell'autorità, che sembra molto importante, che è un posto vuoto appunto, che non può essere occupato da nessuno in maniera permanente e per fare il proprio capriccio. Deve essere sempre occupato per un tempo determinato e per una funzione determinata. Che la figura del godimento illimitato di questo padre dell'orta, ecco, ora possiamo andare avanti, l'enigma dell'oracolo lo salterei, o perlomeno facciamo una brevissima parentesi su questo bellissimo quadro dell'enigma dell'oracolo, perché l'oracolo c'è ovviamente, credo, anche nelle nostre vite. C'era certamente nella Grecia classica, perciò interessa. Qui questo lo riprendiamo dopo, il mito del padre dell'orta. Qui questo personaggio rappresenta nel quadro di De Chirico Ulisse. Ulisse che è prigioniero nell'isola di Calipso e guarda l'orizzonte. E l'oracolo è quella statuina di cui si vede solo il volto dietro. Nel senso che la nostra vita è comunque governata da qualche cosa che noi non riusciamo a prevedere, che non riusciamo a controllare. E quindi in questo senso l'enigma dell'oracolo. Cioè c'è nella nostra vita, nella vita dell'uomo, qualche cosa che ha a che fare con che non si riesce a conoscere, che non si riesce a prevedere. È il contingente, è l'imprevisto, cioè ciò che ci sconvolge i piani. E questo appunto ha a che fare con... Ora possiamo andare avanti e vedere... Questo è il punto, diciamo, un punto centrale. Il mito dell'orta, il mito del padre dell'orta, ci dice che per struttura il godimento che aveva il padre dell'orta non c'è nella realtà umana. Chiunque vuole provare a godere, e la nostra società dei consumi, come ricordava prima Laura Rodrigo, ha questo imperativo categorico, godi. Nella nostra società di consumo noi siamo portati dalla pubblicità a godere, a comprare gli oggetti per godere. Godimento in Lacan è la cosa con la C maiuscola. E infatti noi lo vediamo nel testo che ho provato a distribuire. Tra l'altro c'è una cosa molto interessante da notare in quel testo. Quando Lacan dice sono la stessa cosa la C minuscola, quando dice sono la stessa cosa perché entrambi interdicono l'accesso alla cosa, lì la C è maiuscola. Voi capite che c'è, il termine è lo stesso, però c'è la differenza tra la C minuscola e la C maiuscola. E questa differenza, lo dico brevissimamente per non rubare troppo tempo, è tutta l'importanza del termine res latino, del termine causa, del significato che ha in latino la parola res, che ha il significato anche di causa. Non posso farla lunga, devo farla brevissima. Da res deriva reo, il reo è colui che è in causa come res, come cosa. L'uomo è un reo. Lacan dice a un certo punto che l'uomo è come lo schiavo antico, ha scritto sulla fronte la condanna a cui va incontro e come tale va incontro a questa condanna senza sapere. Quindi la cosa con la C minuscola è quella parola che non ha una designazione, qualsiasi cosa che noi abbiamo tra le mani, bottiglia, microfono, computer, ha una designazione. Cosa può designare tutte le cose. È quello che sia Lévi-Strauss, sia poi sottolineato da Jacques Derrida, significante simbolico zero. Questo termine cosa. Significante simbolico zero perché non designa niente di particolare, perciò può designare tutto. E che ha tutte le cose. Ma c'è una cosa, la C maiuscola, che è appunto questo godimento che è per struttura mancante e che è designato proprio dalla C maiuscola. Ed è una di quelle cose che appunto su cui non si può dire niente, è ineffabile, è la traduzione in sostanza della parola Ding tedesco, che appunto è significa cosa, è quella però che è mancante ma verso cui l'uomo tende. E sta qui l'inghippo, sta qui l'enigma. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Quindi è per struttura assente, perciò è necessario che sia interdetto. Qual è la legge originaria di cui si parla? E quando si parla di legge originaria si parla di legge con la L maiuscola. È la legge dell'interdizione dell'incesto, fondamentalmente. Legge dell'interdizione dell'incesto che gli etnologi, gli antropologi hanno studiato, esiste in qualsiasi popolazione primitiva. In tutte le popolazioni primitive esiste questa legge di interdizione dell'incesto. Tant'è che si considerava legge naturale, perché non era stabilita da nessuna, neppure il codice di Hammurabi, uno dei più antichi, no? Nessun codice prevedeva positivamente per iscritto questa legge. Era una legge però che valeva. Perciò legge originaria. Questa legge di interdizione incesto è quindi legge con la L maiuscola. E anche poi lo vedremo, la legge del cuore, la legge dell'etica, ma lo vedremo dopo. Diciamo è la legge di interdizione perché storicamente è così, e Lévi-Strauss ha dimostrato che proprio, perché è vero, sì, ma non è naturale, perché è qualcosa che discende dal linguaggio, quindi è un fatto culturale, anche se è una cultura che appartiene al linguaggio, perciò è presente in tutte le popolazioni. Quindi legge di interdizione incesto, il cui risultato, se efficace, se efferente sul soggetto umano, è la castrazione. Cos'è questa castrazione? Ha citato anche prima la Rodrigo, la castrazione significa, attenzione, che sono parole, questo è un testo di Lacan, possiamo mettere anche la citazione, pagina 830 del volume secondo gli scritti, significa che è necessario che il godimento sia rifiutato, sia proibito, sia interdetto, perché possa essere raggiunto sulla scala rovesciata della legge del desiderio. Cos'è la particolarità di questa frase? Il soggetto umano comunque vuole godere. Non c'è niente da fare, vuole godere. Ma o segue la legge del desiderio e trova una via di realizzazione soggettiva, o se no, il godimento che trova è mortifero. Tutti e noi lacaniani che seguiamo l'insegnamento di Recalcati sappiamo che appunto tutte le patologie contemporanee sono tutte patologie dell'oggetto, soprattutto le depressioni. C'è un autore francese che ha messo in fortissima relazione la depressione con la società dei consumi, perché la società dei consumi, quando ti prospettano a poter acquistare e consumare un bene, ti dà l'idea che tu possa essere te stesso consumando quel bene, poi invece non è così. E allora alla idealizzazione segue il down, la depressione. E c'è stata proprio una correlazione tra società di consumo e depressione. La depressione infatti è una di quelle patologie in aumento esponenziale nella società contemporanea. Insieme agli attacchi di panico, che sono anch'essi una patologia dell'oggetto. Lì dell'oggetto che non c'è, che manca. Perché l'attacco di panico è una acutizzazione forte di angoscia. E l'angoscia, diceva Freud, è ciò che ti avviene senza oggetto. Quando ti manca l'oggetto, quando sei di fronte alla mancanza che tu sei, ti viene l'angoscia. E poi tutte le altre. Le tossicodipendenze. Tossicodipendenza significa poter avere l'oggetto e poter fare dell'oggetto quello che vuoi. Perché non sempre col tuo partner riesci a fare quello che vuoi. E tante volte, come vediamo col fenomeno del femminicidio, se un partner una partner femminile lascia il partner maschile, talvolta rischia grosso, soggettivamente deve avere la libertà di lasciare. Quindi questa è la castrazione. Andiamo avanti. Sullo sfondo non dobbiamo dimenticare che lo sfondo di tutto questo discorso che fa Lacan è il disagio nella civiltà come disagio del soggetto. Qui c'è un altro punto importante da mettere in luce. Nella traduzione ufficiale dei testi di Freud della Bollate Boringhieri il titolo suona disagio della civiltà, che non va bene. Andiamo avanti, perché il titolo tedesco è Unbehagen in der Kultur, in der Kultur, nella civiltà. Cioè non è la civiltà in disagio. Il disagio non è il disagio della civiltà, è il disagio nella civiltà di chi? Lacan lo precisa nel seminario sesto. È il disagio del desiderio, è il disagio del soggetto. Quando Lacan usa termine soggetto e termine desiderio, lui usa quasi in senso di come sinonimi. Perché il soggetto umano, cita spesso questa frase di Spinoza, l'essenza dell'uomo è il desiderio è l'essenza dell'uomo. Perciò il soggetto umano è essenzialmente un soggetto di desiderio. Ma vedremo in che senso desiderio. Freud appunto in questo testo si domanda, ma quale scopo si prefiggono gli uomini nella loro vita? Che cosa si attendono da essa? Che cosa si attendono dalla loro vita? Di essere felici. L'uomo si attende dalla vita la felicità. Vogliono diventare e restare felici, ma non possono. Nel piano della creazione non è incluso l'intento che l'uomo sia felice. La felicità è il soddisfacimento di bisogni fortemente compressi, per lo più quando si realizza un fenomeno episodico. Questo è il testo di Freud. Credo che tutti noi abbiamo provato nella nostra vita, nella nostra esperienza, qualche attimo fuggente di felicità. Qualche momento in cui abbiamo toccato il cielo con un dito, come si suol dire. Ma la cosa che abbiamo sperimentato è che quell'istante appena goduto era già subito fuggito via. Questo in sostanza è la sorte dell'uomo nella civiltà, come disagio appunto del soggetto. Si potrebbe anche dire l'aspirazione alla felicità c'è perché l'abbiamo, ma anche i mezzi per raggiungerla. Andiamo avanti. Legge, leggi, etica, morale, ovvero la dialettica interumana. Questo è il grafo del desiderio, qualcuno magari lo conosce, qualcun altro no. Lo vedremo un attimo dopo, ma non del tutto perché sennò sarebbe troppo lungo. Lo vedremo nei due punti, nei due piani più importanti. La vita umana si svolge tra legge originaria, vedete che ho messo legge originaria con la L maiuscola, come è nel testo che ho fatto distribuire, sì, non scritta, e le leggi posite. Il diritto positivo deriva la sua parola positivo dal fatto che sono leggi posite, cioè leggi scritte. Per darvi una idea di che cosa significa legge originaria e leggi scritte posite, vi cito l'altra grande tragedia che interessa Lacan, Antigone. C'era la legge scritta di Creonte che vietava di seppellire il corpo dei traditori. Uno di questi traditori era Polinice, fratello di Antigone. E Antigone, e c'era la condanna per chi fosse stato scoperto a seppellire i corpi dei traditori morti. Antigone però segue la legge del cuore, e cioè la legge originaria, la legge del desiderio. Lei non può lasciare insepolto il corpo del fratello, e lo va a seppellire. Vista da una guardia, lo denuncia a Creonte, viene murata viva con il pasto solo per un giorno. Perché chi va contro le leggi posite, le leggi scritte, subisce poi la conseguenza. Ma ora vediamo, ovvero tra etica, e quando si accende etica voi vedete che si accende enigma. Ora un attimo solo del grafo del desiderio, che a spiegarlo sarebbe veramente lungo. Vi dico solo che ci sono i due piani. Il primo piano è il piano della certezza cartesiana, per intenderci. Cogito ergo sum, tutti questa frase la sanno, no? Penso dunque sum, la certezza di esistere. messo in rilievo che poi di questa esistenza Cartesio non ne dice niente, perché non ne può dire niente. Allora, tra etica, che ha a che fare con l'enigma, perché è il secondo piano, il primo piano è il piano dell'io cosciente e delle certezze dell'io cosciente, è il piano anche di chi cerca di tenersi su come soggetto negli oggetti. Perché arriveremo adesso a parlare proprio del soggetto lacaniano, di che cosa significa in Lacan questo termine soggetto, che noi conosciamo ma in tutt'altro modo rispetto a quello che è precisato in Lacan. Quindi l'etica, c'è il seminario settimo che è intitolato proprio Etica della psicoanalisi. L'etica della psicoanalisi è far sì che gli oggetti con quali hai a che fare vengano assunti dal soggetto nella loro dignità di cosa con la C maiuscola, cioè non oggetti fetici, non oggetti a cui ci si attacca, non oggetti di cui non se ne può fare a meno se no cade il soggetto. Quindi tra un lato etica che ha a che fare con l'enigma, perché l'enigma è nel secondo piano, perché come vedete c'è il che vuoi sopra. È l'enigma del desiderio dell'altro, che cosa vuole l'altro da me e che mi vuole l'altro, quale oggetto io sono nel desiderio dell'altro. E morale, che invece ha a che fare con la certezza. Noi tendiamo a prenderli come sinonimi, etica e morale, ma non sono sinonimi, per una certa parte magari sì, ma mentre morale ha a che fare con i mores, con i costumi dominanti in un gruppo, in una società, e quindi con i costumi regolati dalle regole, dalle leggi che vigono in quella società. L'etica invece ha a che fare col singolo. L'etica ha a che fare con il soggetto. Il soggetto animato da una etica del desiderio è pronto, come abbiamo visto in Antigone, ad andare contro le leggi statuite, le leggi scritte. Perché è mosso da legge con la L maiuscola, dalla legge interiore, dalla legge del cuore, dalla legge non scritta, pronto a subire le conseguenze. Ecco la differenza quindi tra etica e morale e tra enigma e certezza del grafo del desiderio. Nel soggetto umano operano le leggi del linguaggio, metafora e metonimia, qui abbiamo la dialettica intersoggettiva. Andiamo avanti. L'uomo nella sua essenza è un cercatore di senso. Questo lo dicono anche i neuroscienziati. Cercatore di senso l'ho messo con la S minuscola. E poi ho precisato del senso da dare alla propria vita. Il senso da dare alla propria vita l'ho messo con la S maiuscola. Ovviamente c'è differenza tra senso con la S minuscola e senso con la S maiuscola. Andiamo avanti. Ma un conto è quel po' di senso che riesce a raggiungere. In Lacan c'è, poi c'è la citazione, il capitolo quinto del seminario quinto, che è proprio intitolato Pas de sens, che ha un doppio significato in francese, sia passo di senso, passettino di senso, sia niente senso. Ha questo doppio significato, la stessa espressione, a Lacan piacevano i giochi linguistici.
Terribile.
A raggiungere, quindi un conto è quel po' di senso che riesce a raggiungere, pas de sens, piccolo passo di senso, passettino di senso. Un altro conto è lo sfondo di non senso, che lo pervade da ogni parte, che di tanto in tanto lo fa naufragare, ogni volta che quel po' di senso raggiunto, i piccoli passi di senso, il po' di senso raggiunto svanisce nel mare del non senso. Pas de sens, assenza di senso. Ora andremo ancora un po' più a fondo di questo. Andiamo avanti. Quindi, metafora, le leggi del linguaggio sono la metafora e la metonimia. La metafora è una produttrice di piccoli sensi. Mentre la metonimia non è produttrice, ma è negatrice dei piccoli sensi. Perché? Nella metonimia il senso, con la S maiuscola, ovvero l'essere del soggetto, l'essere a cui il soggetto aspira, slitta via lungo la catena significante senza che il soggetto lo possa afferrare. Ciò che il soggetto può afferrare sono i piccoli passi di senso, i quali però, come sono stati afferrati, possono anche svanire per delle contingenze. La ricerca del senso con la S maiuscola invece sfugge via. Andiamo avanti. La catena significante è fatta di significanti. Io sto parlando e sto, nel parlare con voi, sto usando dei significanti, dei fonemi che metto insieme tra loro per fare un discorso che abbia, come spero, un po' di senso. E quindi uso delle parole, dei significanti. Ma, andiamo avanti, questi significanti producono talvolta effetti di senso, cioè sono piccoli passi di senso. In fondo è un piccolo passo di senso che cerco di fare anche stasera con questa conferenza. Vedete, S1, S2, S3 maiuscole sono i significanti. E sopra il significante c'è un S minuscola 1, S minuscola 2, sono i piccoli passi di senso. A lato ho messo quella che i lacaniani conoscono, la metafora paterna. Perché la metafora è produttrice di senso. La metafora paterna interviene quando il padre che riesce a fare funzione di padre, e oggi siamo in una società in cui il padre è evaporato, siamo in una società
evaporato.
Cioè, lo dico con una frase di un bravissimo psicanalista che ha detto una cosa che alla fine è banale, però è di una chiarezza, di un'evidenza non banale. Qualche decennio fa anche un padre balordo riusciva a fare il padre. Oggi anche un padre in gamba fa fatica a fare il padre. Cioè è cambiato l'universo sociale, la societas. Una volta c'era a livello sociale un altro con la maiuscola paterna. Oggi c'è un altro con la maiuscola materna che governa. Un altro che ti impone la legge del devi godere per forza. E questo significa devi per forza essere depresso, devi essere tossicodipendente, devi avere tutte queste patologie perché poi è funzionale a questa società, perché poi arriva la medicina, arrivano gli psicoterapeuti, arrivano gli assistenti della SERT, eccetera. La cosa però interessante da notare è che NDP sta per nome del padre. La metafora paterna funziona in quanto il nome del padre riesce a nella famiglia a fare legame, a interdire il godimento, e cioè a interdire la madre in sostanza, ma la madre come figura di un godimento illimitato, che cancella barra DM il desiderio della madre. Ma il soggetto umano è al DM che è interessato. E allora qui c'è l'enigma, il problema. Come può il soggetto umano arrivare lì dove vuole, dove è portato dal suo desiderio, dalla legge del suo desiderio, se è proprio quello interdetto? Qui è, come dire, il punto veramente enigmatico della vita umana. Giusto per completezza, ma non solo per completezza, se si realizza la metafora paterna, si ha il nome del padre che la vince sul desiderio della madre, per cui si ha A sta peraltro con la maiuscola, e c'è fallo sotto. Il fallo, come fallo simbolico, è quel significante fondamentale in Lacan, che è il significante della mancanza, il significante del desiderio, ma è, Lacan ha scritto un testo in tedesco, poi sarà tradotto in francese e in italiano, che dico il titolo in tedesco: Die Bedeutung der Fallus. E a un certo punto della sua conferenza dice: però io ho sbagliato a fare quel titolo, perché il fallo stesso è Bedeutung. Bedeutung cosa significa? Qui bisogna fare riferimento a Frege. Frege distinse Sinn da Bedeutung. Sinn è il senso. La Bedeutung è la designazione, ma è qualcosa di più della sola designazione. La vedova è la possibilità di creare continuamente, creare dei sensi e di trovare un significato alla vita. La vedova è la possibilità di lavorare sui significanti perché sia un produttore di sensi. Ecco, quindi è qualcosa di più del semplice sì, del semplice senso. Senza mai però raggiungere il senso, con S maiuscola. Questo è il problema dell'uomo, non raggiunge la sua felicità, non raggiunge l'essenza che è il suo essere. L'oggetto del desiderio, l'essere del soggetto, che non può essere rappresentato da nessun significante, preso singolarmente, ma solo rinviato di significante in significante. E qui arriviamo ad un punto un po' complicato, che cercherò di spiegare il più semplicemente possibile, ma me ne rendo conto un po' complicato. Voi vedete che c'è S1, S2, S3 che sono i significanti. Abbiamo visto sopra che questi significanti possono produrre dei piccoli sensi, S1 e S2, piccoli passi di senso. Ma la cosa che interessa al soggetto non sono i piccoli passi di senso, sono il senso con S maiuscola. Ma questo senso con S maiuscola, che possiamo in questo momento dire equivalente all'essere, la D sta per desiderio, equivalente all'essere, è... Allora, qui la cosa difficile è questa. È dentro la catena e insieme fuori dalla catena significante. Ora provo a spiegarlo. Andiamo avanti con la frase finale che mi aiuta un po'. Perciò, dice Lacan, il soggetto non è esistente, bensì esistente. L'individuo umano è esistente. L'individuo umano è esistente perché nasce, cresce, muore. L'individuo umano, quando sta male, va dal medico, va dal chirurgo. Il soggetto umano non è esistente. Non è esistente come l'individuo umano. È esistente. Cioè, per una parte nella catena, è articolato nella catena significante, ma non è articolabile. Per un'altra parte sfugge dalla catena significante. È sia interno sia esterno, come il nastro di Möbius, tant'è che abbiamo visto in Escher, tant'è che appunto il nastro di Möbius identifica il soggetto umano, perché non c'è interno ed esterno, non c'è differenza tra interno e esterno, per questo è sia incluso sia escluso. L'ho detto nella maniera più chiara che è stata possibile, ma è chiaramente una questione. Andiamo avanti. Quale rapporto dunque del desiderio alla legge? Quando noi usiamo il termine desiderare, lo desideriamo come sinonimo di volere. Ho sete, desidero bere. È sbagliato. Non è il senso psicoanalitico. Voglio bere, è diverso. Perché noi lo consideriamo appunto sinonimo di volere, mentre il desiderare psicoanalitico è ciò che c'è al di là della realtà. Per questo il soggetto umano è esistente, perché va al di là della realtà. E l'oggetto del desiderio è un oggetto perduto, perduto irrimediabilmente. La ricerca che il soggetto fa di questo oggetto è infinita, perché va al di là della realtà. Freud direbbe, titolo di un testo famoso di Freud, al di là del principio di piacere. È al di là del principio di piacere. Ovvero oggetto perduto, nessun oggetto in realtà lo può soddisfare, perciò poi indirettamente il desiderio è indistruttibile. E questa è una particolarità di Lacan. Lacan ha iniziato su questo punto, ha iniziato criticando i post-freudiani dicendo: ma voi avete perso completamente il tema freudiano del desiderio indistruttibile, che si legge chiaramente nell'interpretazione dei sogni. Se è indistruttibile vuol dire che non c'è nessun oggetto che lo possa pagare, e cioè al di là della realtà. Perciò la vita umana si svolge. Qui ora darò due estremi di un ideale continuo. C'è che si mette tutto da una parte, che si mette tutto da un'altra, e noi poveri comuni mortali magari siamo in mezzo, un po' più in qua, un po' più in là. Vediamo questi due estremi. Tra la dismisura narcisistica del possesso assoluto di uno o più oggetti. Chi ha bisogno, e anche qui sarebbe una cosa molto interessante, dire che appunto il soggetto umano in Lacan è effetto di significante. È effetto di significante. Si parte col nome proprio che identifica il soggetto. e ci sono tutte le identificazioni del soggetto, ma il soggetto umano, la sua domanda fondamentale, io che sono? Questa è la domanda fondamentale del soggetto umano, e questa domanda fa sì che non ci sia risposta, e proprio perché non c'è risposta il soggetto umano è un soggetto, si potrebbe dire evanescente, nel senso che le sue strade di ricerca della verità sono tortuose, sono difficili, sono complicate, soprattutto se ha a che fare con qualcuno che vuole che faccia una certa cosa e non una certa altra, quando si incontra cioè con il desiderio o volere dell'altro. Quindi cerca di realizzarsi negli oggetti e a sottrarre i consumi, su questo è compagna, fedele, prendi questo oggetto e sarai te stesso. Ricordo una pubblicità di qualche anno fa del caffè Illy. Se bevi caffè Illy sarai te stesso. Chissà quanti hanno bevuto caffè Illy, ma non sono uscita ad essere se stessi. E la ricerca invece i propri vie di realizzazione successiva al di là degli oggetti. Perché l'oggetto del desiderio è al di là degli oggetti. Seguendo la legge del proprio desiderio, ovvero la legge del desiderio più proprio. E sta qui la singolarità del soggetto. Ognuno ha un desiderio proprio che può realizzare se riesce a trovare le condizioni per la realizzazione. La vita umana dunque si svolge tra, di nuovo questa immagine qui che ho messo anche nel foglio distribuito perché mi piace molto, molto simpatica, e il cane che tiene nella sua fauci l'osso. Andiamo avanti. La dismisura narcisistica del possesso dell'oggetto a tutti i costi. Se vedete quel piccolo Edipo, quanti piccoli Edipi ci sono nella nostra società, e con quanti piccoli Edipi abbiamo occasione di incontrarci? E quanti piccoli Edipi tendono a strumentalizzarci per poter raggiungere i loro obiettivi? Non c'è bisogno, insomma, l'Edipo del desiderio della madre è, come dire, oggi è realizzato proprio nella ricerca dell'oggetto a tutti i costi, per cui si frega il prossimo, si fanno delle cose turpi. Non cito i politici che sono fatti rimborsare le cose più strane, ma è così, e sono tanti piccoli tipi che pensano di potersi realizzare come soggetti andando con queste cose. Quindi, tra la dismisura narcisistica del possesso oggetto e la che è dystichia. Questo è un termine greco che piace molto a Lacan. Perché? Perché è formato sulla dys e tyche. La tyche è un termine molto importante in Lacan perché è l'incontro con lo reale. La dystichia è l'incontro sfavorevole, il cattivo incontro. Se ci si incontra con soggetti che non possono, in questo caso, essere chiamati soggetti, perché sono più individui che soggetti, che sono tendenti al possesso dell'oggetto a tutti i costi, dico fatalmente, l'incontro è sfavorevole. È un incontro cattivo, un cattivo incontro. Bisogna stare alla larga. È che purtroppo lo si conosce quando ormai si è già in relazione, tante volte. Andiamo avanti. E invece la ricerca dei propri vie di realizzazione soggettiva al di là di qualsiasi oggetto della realtà. Ecco, ho messo una bella immagine per dire appunto quali le vie di realizzazione soggettiva possibile. E qui c'è la eutochia, qui c'è il buon incontro, cioè se ci si incontra con dei soggetti che non tendono all'uso spasmodico dell'oggetto e quindi tendenzialmente a strumentalizzare te che ti incontri con loro per raggiungere i loro fini, ma ti incontri con persone che invece cercano l'oggetto del desiderio al di là dell'oggetto della realtà, con questi è molto più probabile fare dei buoni incontri. Andiamo avanti. Ovvero, fra tutte le cose, qualcuna in modo particolare, e nessuna di esse. Nessuna di esse è nil, il latino nil, che significa niente, e quindi richiamo quello che abbiamo visto prima nel versetto di Edipo Colono. Ora che non sono niente, sono un uomo. La psicoanalisi mette particolarmente a tema lo statuto ontico dell'oggetto. Ontico è ciò che ha a che fare con gli enti, come appunto le scienze esatte, come dicevamo prima. Sullo sfondo angosciante del vuoto, perché gli enti ti possono dare qualche piccolo legame, qualche piccolo senso, ma o che lo perdi o che ti si rivolta contro per qualsiasi ragione, tu questo piccolo senso lo perdi e ritorna, riemerge lo sfondo angosciante del vuoto, e cioè ciò che la frase dice, che non c'è oggetto. L'oggetto del desiderio manca nella realtà. Di conseguenza, rispetto allo statuto ontico, cioè che ha a che fare con l'ente dell'oggetto, lo statuto ontologico del soggetto, che ha a che fare con l'essere. Il soggetto ha a che fare con l'essere, perciò cerca l'oggetto perduto, se è animato dalla legge del desiderio. Ma di un'ontologia negativa, non di un'ontologia positiva. Perciò metafisica nel senso di De Chirico e nel senso di chi mise insieme le opere di Aristotele, cioè al di là della fisica. Di conseguenza lo strumento ontologico del soggetto che proprio perché non è. Ricalcati nella sua conferenza ha parlato della cipolla, che è una metafora formidabile per dire qualcosa del soggetto umano. Perché il soggetto umano, il centro dell'essere del soggetto umano è come il centro della cipolla, che non ha nocciolo come la ciliegia, come l'albicocca. Il centro della cipolla è un vuoto. Perciò il soggetto umano ha bisogno delle identificazioni, soprattutto il bambino piccolo. Se il bambino piccolo non avesse identificazioni non saprebbe chi è. Invece il bambino piccolo, grazie alle identificazioni, sono figlio di mio padre, di mia madre, quando va a scuola sono alunno dei miei insegnanti, quando ha degli amici sono amico di Tizio, di Caio, di Sempronio, sono tutte identificazioni, sono tutte foglie della cipolla. Di queste foglie, di queste identificazioni, qualcuna può essere mortifera. Qualcuna può schiacciare il soggetto. E allora queste foglie bisogna toglierle, e talvolta nella clinica ci si accorge che a togliere la foglia della cipolla, la particolare identificazione mortifera, bisogna stare attenti, perché se poi il soggetto non sa più chi è, si rischia. Quindi il centro dell'essere del soggetto è il vuoto, è il buco, è la mancanza. Noi in Occidente siamo stati abituati a considerare il niente in senso negativo. In Oriente non è così. E per dare un'idea del niente, Lacan scomoda Kant quando nell'analitica trascendentale Kant parla di oggetto senza concetto. Non riusciamo a farci un'idea di che cosa sia un oggetto senza concetto, perché noi i nostri oggetti li conosciamo attraverso i concetti. È una ferrea legge del linguaggio. Se manca la parola per dire la cosa, anche la cosa ci manca, pur se è presente. E, quindi questo è effettivamente una grossa questione filosofica, ma non solo filosofica, anche, soprattutto psicanalitica. Non essere del suo desiderio proprio, sulla sua aspirazione d'essere. In Lacan è importante questa frase, manque à être, che prende da Sartre, ma in Sartre manque d'être. In Sartre è una fissità, è una mancanza d'essere, essere il nulla, no? La grande opera di Sartre, L'être et le néant. Mancanza d'essere, cioè il soggetto umano visto nella sua non essere niente, perché è questo l'essere umano. Lacan modifica un po' questa frase di Sartre, da manque d'être a manque à être, dandoci dinamicità. Sì, è una mancanza d'essere, ma non si soddisfa di questa mancanza d'essere. Il soggetto umano tende all'essere e tende quindi a trovare le sue vie di realizzazione soggettiva. Mancanza d'essere è mancanza che tende all'essere, alla realizzazione di sé, seguendo le proprie vie soggettive, e cioè la legge del desiderio. Queste vie si possono trovare attraverso un libro, dice Recalcati, un'amicizia, un amore, una comunità, anche attraverso una cura analitica, nel senso che sono incontri favorevoli, eutuchia, l'abbiamo visto prima, no? Incontri favorevoli, buoni incontri, ricalcati nel loro senso inconscio. E quindi parlerò ora brevissimamente a cura analitica, con l'aiuto di questo quadro di Magritte, la traversa difficile, perché la cura analitica è una traversata difficile. soprattutto all'inizio. Attraversare difficile perché si attende ad andare al centro del soggetto, al centro del suo essere, che è come il centro di una cipolla, un vuoto, un buco, un'assenza. Quando è una cura analitica si arriva a questo, il soggetto non sa più chi è. Però se il soggetto ha fatto una buona cura analitica, non sta male nel sapere che non è, non sa più chi è, perché è andato al centro del suo essere e da lì può partire per la sua realizzazione soggettiva. Ecco la ragione per cui Lacan dice: e voi ne siete i testimoni viventi del rapporto e della legge. Ne siete i testimoni viventi, eh? Io mi sono interrogato abbastanza che cosa significa ne siete i testimoni viventi che c'è nel foglio. Perché qualcuno chiede una cura analitica?
Perché?
Qualcuno chiede una cura analitica. Di solito oggi si chiedono le cure analitiche perché si hanno dei disagi, dei disturbi, dei sintomi, si sta male, si vuole star bene, ma la cura analitica non è fatta per questo. Alla fine guarisce anche, ma come risultato secondario, non primario. Cos'è quindi una cura analitica? Cosa si fa in una cura analitica? Ne siete i testimoni viventi. Nella cura analitica ciascun soggetto, che è come soggetto umano, animato dalla domanda io che sono, va lì a chiedere risposta a questa domanda. E lì allora non c'entrano i sintomi, non c'entrano star male, non c'entra. Ho bisogno di sapere che cosa sono io. Questa è la domanda. Soggiacente, se ne sia o no consapevoli, è la domanda soggiacente. L'analista è lì per darla la risposta? Qualcuno sì ci prova a darla, ma dice Lacan è un impostore, perché quella risposta non c'è. Infatti il grosso problema dell'analista è riuscire a lavorare col soggetto senza dare risposta a questa domanda, perché sarebbe fuorviante comunque, perché non c'è risposta, proprio perché è quel fuori catena. Ma non può neanche scendere nel primo piano del grafo di desiderio che abbiamo visto, perché lì si danno sensi con la S minuscola. È fuorviante rispetto invece al senso che chiede il soggetto con la S maiuscola. Quindi il grande problema della cura analitica è che l'enigma della vita umana lì lo si lavora veramente. Ok? La vita è un enigma. Spero che ormai sia chiara questa mia tesi. E anche qui un altro quadro, questo è un altro ritratto di Chirico, che riflette un quadro, una fotografia di Nietzsche. Nietzsche è stato molto importante, si è lasciato molto influenzare da Nietzsche e Chirico. Nell'autoritratto sotto, qua, c'è questa espressione latina, di cui do ovviamente la traduzione in italiano. E qui da Mauro, Nisi quod enigma est, questo proprio nell'autoritratto. Che cosa amerò se non ciò che è enigma? Cioè l'enigma, lungi dal sentirne il terrore, no, è qualcosa che attrae. Andiamo avanti. L'enigma non lo si può risolvere con la conoscenza. Come ci insegna il mito di Edipo il re e come ci insegna la storia del pensiero occidentale. Perché la storia del pensiero occidentale da un certo punto in avanti è sempre stata una storia di conoscenza, di teorie di conoscenza, ma solo vivendolo nel proprio disessere, cioè nel proprio non essere. Cosa vedete? Che cos'è quell'oggetto strano, sospeso, obliquo in primo piano davanti ai due personaggi? Quando Lacan dice queste cose sta mostrando questo quadro, il quadro degli ambasciatori di Holbein il giovane, che ha una particolarità questo quadro, è un quadro di anamorfosi, mostra anamorfosi, che è una particolare pittura in voga in un paio di secoli della storia della pittura. Questo quadro è come questo, possiamo dire così, è come se questo quadro qui fosse qua, lo si potesse ammirare nella sua ricchezza, perché è un quadro molto ricco. I vestiti dei due ambasciatori sono ricchissimi, sul tavolo ci sono cose belle, anche c'è dei brillanti, dei rubini, c'è un mappamondo, ci sono dei libri aperti.
Uno strumento musicale.
strumento musicale. Quindi si è colpiti dalla bellezza di questo quadro. Poi, dopo averlo ammirato a sufficienza, si va a destra verso la porta di uscita della sala. E con la coda dell'occhio si... perché c'è un problema. C'è questo osso di seppia che non si capisce che cosa ci sta a fare. È una trompette, è qualcosa che disturba l'armonia del quadro. È qualcosa di disarmonico, che dà fastidio. E allora si gira verso destra per andare fuori dalla porta e si vede che questo osso di seppia rappresenta un teschio. Un teschio, si vede a destra. Questa è una foto di quando si guarda questo quadro, adesso è nella National Gallery a Londra. Quando si esce dalla sala, attraverso una porta che deve essere sulla destra, si vede che cosa rappresenta questo elemento disarmonico che non si riesce a capire cos'è quando lo sguardo di fronte. E si vede con la coda dell'occhio che è un teschio. Lacan lo prende, lo commenta questo quadro nel seminario 11, per parlare della vanitas. Vanitas, della vanità. E cita il testo dell'Ecclesiaste, che è famoso per la vanità, no? Il secondo versetto dell'Ecclesiaste, vanitas vanitatum, per la Vulgata, vanità delle vanità. Lo cito ad esempio, addirittura nell'espressione ebraica, Hebel Avelin, vanità delle vanità, tutto è vanità. Per dire che dove tende la nostra vita umana, se non a quel punto in cui ci sarà una cesura che ci prende magari nel mezzo dei nostri progetti e che ci fa mandare in frantumi. Contrasto quindi in questo quadro tra la bella ed erudita apparenza da un lato, il quadro, il libro, il mappamondo, e dall'altro invece questo particolare, questo elemento di disarmonia. Da un lato e dall'altro quella macchia, questa forma di osso e seppia che disturba l'armonia dell'insieme. Nella vita umana l'enigma è questo elemento di disarmonia che ci fa star male, che ci disturba. Ci avviamo verso la conclusione. Questa che ora vi dirò, vi mostrerò, è una iscrizione funeraria che si conserva nella chiesa di San Lorenzo Maggiore a Napoli. La frase è quella che si vede qua. Però naturalmente non si riesce a leggere. E allora la riproduco qua. Quid, punto interrogativo, omnia. Quid omnia, nihil. Sini, cur omnia, nin ut omnia. Traduzione letterale. Che cosa? Tutto. Che cosa tutto? Niente. Se niente, perché tutto? Niente finché tutto. Così, nella sua traduzione letterale, dice poco. È un indovinello. È un indovinello che questo amante di enigmistica del Settecento ha voluto scolpire in questo... è un'iscrizione funeraria in questo monumento a due giureconsulti lì sepolti. Quindi due giureconsulti morti. Ci ha messo questo enigma. Ci andiamo un po' a fondo, perché ne offre una traduzione interpretativa di questa frase, di questo indovinello. Enigma della vita umana, traduzione interpretativa. Quid. Che cosa? Nel senso di che cosa cerchiamo? Qual è l'oggetto della ricerca dell'uomo, del soggetto umano? Omnia, tutto. Il soggetto umano vuole tutto. Ci sono alcuni casi clinici che sono esemplari. O tutto o niente.
Ma un po' di felicità, eh? Perché c'è qualcosa di tanto.
Quid omnia, sì, ci sono le venature di grigio. Quid omnia, che cosa è? Niente. Per cogliere appieno questo, il profondo significato di questo, basta pensare all'anoressia mentale, a quella classica, l'anoressia mentale classica, e cioè la figlia di una madre che la riempie di tutto e risponde alla madre che oltre al tutto c'è il niente, che il tutto non vale niente e che oltre al tutto c'è il niente e si lascia morire. Perché il tutto ha a che fare con l'immaginario, non con il simbolico e non con il reale. Se noi vogliamo il tutto, lo vogliamo solo sul piano immaginario. Ma è solo sul piano immaginario che si trova il tutto, ma non lo si trova. Simil, cur omnia, se niente, perché tutto? Cioè, è chiaramente che c'è questo contrasto tra il niente e il tutto. Nil, ut, omnia, niente, affinché ci si possa aprire veramente al tutto. Chi ha portato avanti la cura analitica fino alla fine sa bene che cosa significa questo enigma. Perché è solo dopo aver fatto una traversata di dopo aver perso le proprie identificazioni, dopo aver visto di essere niente, solo allora il rapporto del soggetto con le cose cambia e le cose acquistano un significato che prima non avevano. Per concludere, ora faccio un'applicazione di vita quotidiana, giusto per dire che queste cose che secondo me sono importanti, sono affascinanti, sono anche profondamente vere, noi le giochiamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana, in maniera molto spicciola e banale. Un altro biglietto di tua madre, sì, le piace metterli dentro con la colazione. Caro figlio, studi con impegno, oggi hai utilizzato bene le ore del mattino? Tuo padre e io vogliamo solo il meglio per te, il tuo bene. Ma anche tu devi fare la tua parte, non deluderci. Sii diligente, con amore, mamma. E l'amichetto che dice, mi chiedevo sempre perché ti trascini dietro quella coperta, ma adesso credo di saperlo. E anche qui nella clinica si vede quante volte c'è un soggetto che non sa chi è, che è lì, che ha fatto una vita che non gli è piaciuta, perché è stata una vita voluta dagli altri, costretta dagli altri. E quindi il soggetto umano in questi casi è soffocato. Allora la cura analitica è quella che pian piano, giorno dopo giorno, seduta dopo seduta, cerca di riprendere questo soggetto, di risvegliarlo, di farlo riemergere, in maniera tale da trovare le sue vie di realizzazione, le sue, soggettive. Ok? Perciò psicoanalizzare è una delle tre professioni impossibili. Questo lo diceva già Freud, in analisi terminabile e interminabile, ma Freud si limita a dire proprio poco, perché le altre due sono educare e governare. Tutte e tre hanno a che fare con l'impossibile del soggetto, ovvero con l'aldilà della realtà. Perciò sono impossibili. Perciò è vero il detto di Wittgenstein, ciò di cui non si può dire si deve tacere. Ma il soggetto umano, questo che si deve tacere, lo vuole vivere. Il grosso problema dell'enigma della vita umana è questo. E adesso viene una metafora che mi è piaciuta per cercare di rendere l'idea di che cos'è questo soggetto umano, che non è niente, che aspira all'essere, che è un po' dentro la catena ma appena un po', perché è un effetto insignificante, ma la vera essenza di questo soggetto umano è fuori catena. Ed è questo su cui lavora l'analista in una cura analitica. Ho chiesto un po' ai giovani e mi hanno detto che questo gioco del 15 non lo conoscono. Io invece quando ero giovane io lo facevo, lo giocavo.
No, no.
Gioco del 15 risolto. Questo gioco è, come vedete, ha 16 caselle, però solo 15 sono occupate. Questo gioco è forte, è bello, insomma è piacevole, perché bisogna cercare di mettere 15 numeri in ordine. Questi 15 numeri non si possono mettere in ordine se non c'è la casella vuota. Il soggetto umano è questa casella vuota, è questa mancanza nella realtà che però fa sì che la realtà sussista. Se per ipotesi assurda il soggetto umano trovasse l'oggetto del desiderio come pensava di aver trovato Hegel, la storia davvero si chiude. Giovanni Gentile, quando era ministro della pubblica istruzione, hegeliano, ha detto che nei licei non ci doveva essere più filosofia, ci doveva essere storia della filosofia, perché dopo Hegel non si poteva più fare filosofia. invece la filosofia è andata avanti. E se qualche volta non si fa è perché i professori non riescono ad arrivare a finire il programma. Quindi il gioco del 15 risolto, ma era per dare un'idea. L'essere umano è questa mancanza, ma è proprio grazie a questa mancanza che la vita è in gioco, che si può giocare la vita, che si può vivere, che si può trovare qualche cosa di vita nella soddisfacente. Concludo un attimo su Gödel, due secondi, siamo molto un po' dietro. Kurt Gödel chiude un decenni in matematica di formalizzazione dei sistemi formali. Iniziata con Gottlob Frege, poi c'è stato il paradosso di Russell, questo giovane studentello che manda una lettera stupendo, Frege aveva già pubblicato il primo volume dei Principi a Matematica, bellissimo, però c'è solo un piccolo problema, non lo sto a dire perché è complicato l'insieme, che contiene tutti gli insiemi. E poi ci si va avanti, ci prova anche Russell con White ed eccetera, fino ad arrivare a un punto fermo, che è Kurt Gödel, che arriva a dire con i suoi due teoremi di incompletezza nel 1931, nei sistemi formali ci sono dei punti di fuga, ci sono delle proposizioni indecidibili, dei quali non si può dire se sono vere o se sono false con i criteri di verità e di falsità del sistema. Ma non solo questi sistemi formali hanno questi punti di fuga, ma sono questi punti di fuga che fanno sì che i sistemi funzionino. Anche da parte di queste colleghe che hanno lavorato con me per preparare questo lavoro. La parola.